Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
La lingua più bella del mondo.
Questa mattina ospite della lingua più bella è Xenia Belova. Buongiorno Xenia e benvenuta a Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, questa è la lingua più bella del mondo, ovvero sia la storia di tutti coloro che da non italiani studiano e amano la nostra lingua. Tu non sei italiana, ci racconti un po' di te, da dove vieni?
Allora, io, anche se mi sento un po' italiana, sì, e in effetti non sono italiana, sono russa, arrivo da Mosca. All'età di 17 anni mi sono trasferita a Milano per studio. Ho studiato economia e finanza nelle varie città tra Milano e Viareggio, poi sono andata a Parigi, quindi ho fatto un po' di giri e poi ho deciso di rimanere in Italia perché comunque mi piaceva tantissimo, al che ho vissuto più o meno 12 anni prima di venire qua comunque a Melbourne.
12 anni in Italia, ma sì. Quando ti sei iscritta all'università per studiare economia e finanza, com'era il tuo italiano?
Era abbastanza a livello zero, infatti non potendo studiare comunque, era un'università privata e studiavo in inglese, perché ovviamente il mio italiano era ciao ciao pizza, basta, che comunque andava anche
il livello bene. È il mio attuale, quindi non l'hai studiato sui libri l'italiano?
Ni. Studiato un po' all'università, comunque ci facevano anche lezioni dell'italiano e poi mi sono buttata subito nei gruppi con gli italiani. C'erano delle ragazze russe con cui potevo uscire, però io mi sono sforzata, ho detto mi devo buttare nell'ambiente e effettivamente forse ci ho messo circa un anno per comunque impararlo abbastanza bene, senza i congiuntivi difficilissimi, però comunque mi facevo capire e cioè non avevo problemi. E poi infatti l'ultimo anno dell'università poi ho fatto interamente in italiano, anche se la tesi, devo dire, ho fatto in inglese, così per essere sicura,
per semplicità.
Sì.
Quindi mi sembra di capire, scusa se provo a sintetizzare brutalmente la tua storia, che hai avuto un grande vantaggio rispetto ai nostri amici anglo che non l'hai studiato sulla carta l'italiano, ma lo hai studiato in Italia mescolandoti,
sì,
alla popolazione.
Sì.
Però dall'altra parte non hai cominciato in tenera età, perché già avevi 18, 19, 20 anni.
Sì, sì.
E
sì.
Quali sono state le difficoltà maggiori e i vantaggi maggiori di questa tua situazione particolare?
Allora, io devo dire che, non so, sarò un po' portata anche per le lingue, mi sono sempre piaciute e non mi ricordo di avere delle grandi difficoltà comunque. Poi avevo tanti amici che mi aiutavano e questo infatti, devo dire, è stata una grandissima cosa, perché tanti amici che io gli chiedevo di correggermi, mi spiegavano delle cose. Poi ho fatto anche, diciamo, a livello di visti, quando ho finito l'università, dovevo continuare un corso. Un altro corso finché non trovavo il lavoro, perché in Italia comunque è ancora più un casino a ottenere tutti i visti, permessi di soggiorno eccetera. E quindi per 2 anni ho fatto il corso Dante Alighieri a Bologna, il corso di italiano che mi ha permesso comunque di prendere il permesso di soggiorno per studio, che poi ho convertito per quello di lavoro. E lì mi hanno preparato, ho fatto un certificato Dante Alighieri che in realtà mi darebbe anche la possibilità di insegnare l'italiano.
Però non lo fai?
No.
Perché?
Non so.
Beh, qui ti capiterà di incontrare australiani che vogliono imparare l'italiano e che ti chiedono se sei disposta a insegnarglielo.
No.
Perché no?
Non lo so, forse non mi sono mai posto questo problema. Non
Senti,
so.
Ma se dovessi dare un'autovalutazione del tuo italiano di adesso?
Beh, sogno in italiano e penso in italiano. Quindi sì, è più facile per me certe volte parlare in italiano che in russo.
Perché, addirittura?
Sì, perché a casa con mio marito parliamo in italiano. La maggior parte degli amici qua sono italiani, che infatti se provi a chiedere a loro infatti dimenticano che sono russo ogni tanto. E quindi sì, io direi il livello, io direi forse madrelingua quasi.
Ecco, ma come hai superato lo scoglio, al di là dei congiuntivi? Quali sono state le difficoltà maggiori che hai trovato con la lingua italiana dal punto di vista della grammatica, della struttura, della sintassi, dei vari dialetti?
Beh, dialetti, non parlo dialetti. Posso fare qualche accento.
E li capisci?
Dipende. Se sono molto stretti, no. Se sono un po' mischiati con l'italiano vero, diciamo, cioè, vabbè, non posso chiamarlo così, però sì, cerco di intuire. Le difficoltà... Allora, la grammatica, devo dire, è abbastanza difficile, anche se è logica. Io ho trovato la mia logica. Infatti io quando qualche volta devo spiegare agli stranieri certe cose grammaticali, non per lavoro, ma così per quando mi chiedono, cerco di spiegare la mia logica, che magari non c'entra niente con quello che è scritto
per
nei
esempio?
Libri. Beh, delle domande difficili. Dei congiuntivi... Anzi, devo dire, il mio padrino ora sta imparando l'italiano perché deve parlare comunque con la famiglia, giusto? E lui ha 65 anni e ha iniziato a imparare ora. E vedo, lui ha un po' di difficoltà con gli articoli. Ecco, questa è una cosa effettivamente che è difficile per noi. Perché,
slavi.
Sì, perché noi non abbiamo gli articoli. E infatti lui è poi maschio, femmina, giovane, lui non riesce a capire dove è giovane o giovani, quindi queste cose qua che effettivamente mi ricordo che anch'io ho avuto un po' di problemi. E le mie logiche, non so, io faccio dei disegni, quindi è più facile spiegare disegnando che così. Però la lingua va sentita, cioè deve essere sentita, secondo me.
Te la devi sentire dentro.
Sì. Se io ho proprio un rapporto con le lingue in generale, io ho un rispetto enorme per le lingue straniere, non so, e quindi mi dà anche fastidio quando la gente sbaglia i congiuntivi, quando gli italiani sbagliano i congiuntivi mi dà un fastidio enorme, perché cavolo, è la vostra lingua, dovete rispettarla come lo faccio io, e quindi io li correggo. Tutti i miei amici mi prendono sempre in giro, ho detto basta, noi parliamo così.
Senti, e tu di errori ne commetti ancora, e se sì quali sono i più comuni?
Articoli? Ma non saprei.
Passato remoto?
Non lo uso.
Ah, vedi.
Non lo uso.
Perché sei stata abituata
molto,
nella lingua parlata
remoto,
e non,
sì,
si utilizza mai.
No, infatti. Ma non saprei neanche degli errori. Me li devono indicare gli errori. E siccome non me li indicano, quindi non saprei.
E la lingua scritta, visto che è mancato quel passaggio nella catena naturale, quindi lì è talento puro, come te la cavi?
Senza problemi. L'assento. Cioè, l'assento. Mio papà aveva comunque un intuito per le lingue. E è difficile spiegare. Proprio so quello che faccio, no? E certe volte non ci deve essere una spiegazione. Vado proprio con l'intuito per le lingue. Ma questa è la stessa cosa con l'inglese. Parlo anche spagnolo non super bene, però comunque me la cavo. Mi piacciono le lingue. Mi piace... sapere che il mio cervello, comunque, che ci posso mettere un po' più lingue e parlare con altre persone nella loro lingua, quindi comunque anche le sfumature delle piccole cose mi fanno sentire bene.
Eh sì, è come mettere, diciamo, più condimenti, sì, sullo stesso, sì, piatto di pasta.
Esatto.
Senti, invece, tornando al percorso che ti ha portato a questo livello di italiano eccezionalmente buono, tutti quegli stratagemmi che mettono in atto gli stranieri in qualsiasi cultura per apprendere la lingua, e cioè, non so, i cartoni animati, la musica, tu a che cosa ti sei aggrappata inizialmente?
Allora, per quanto riguarda l'inglese, che è stata la mia prima lingua che io studiavo a scuola, specializzata in lingua ed inglese, quindi sono uscita già e parlavo molto bene. E mi ricordo, io ho imparato tantissime parole con Queen, con le canzoni, quindi io me le scrivevo, le ascoltavo, le scrivevo e le facevo tradurre alla mia insegnante, e ho imparato veramente tanto. Poi io sono una fan proprio sfegattata di Queen, quindi era anche più facile. Quindi le canzoni, la musica aiuta tanto, i film con i sottotitoli molto 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 bene. Poi l'italiano non è come l'inglese a livello di scrittura, cioè tu scrivi quello che senti, non hai delle parole, hai due o tre regole, la C, la C, la CH, quelle, però alla fine la pronuncia è molto più facile che l'inglese o francese, per esempio, e non ci sono quelle le lettere inutilmente messe che non ho mai capito perché, quindi alla fine da quel punto di vista è più facile, però secondo me i film tantissimo aiutano. Sì, perché comunque il linguaggio anche parlato, e in più se leggi, il cervello, almeno il mio cervello, riesce a ricordare le parole e collegarle con quello che sento.
E secondo te venire comunque da un mondo slavo che è sempre stato aperto alle altre culture e l'aver già preso l'inglese prima dell'italiano, in che modo ti ha aperto la testa consentendo all'italiano di entrare dentro?
Aiutato tantissimo. Comunque l'inglese è stata la mia prima lingua e poi nel corso della mia esperienza in Italia ho iniziato a fare le fiere, prima come hostess per arrotondare un po', e poi siccome parlavo appunto l'inglese, parlavo già italiano, stavo imparando lo spagnolo, il russo, i clienti hanno iniziato a chiedere se potessi lavorare comunque traducendo delle cose, quindi facendo l'interprete. E così ho fatto 3 anni full time l'interprete in giro per l'Europa, perché comunque il russo era richiestissimo. Lavoravo soprattutto per i clienti italiani e l'inglese anche aiutava ovviamente tanto. Quindi questa esperienza mi ha aiutato a passare da una lingua all'altra in un giro di un secondo, perché comunque in certi momenti avevo dei clienti delle varie, diciamo, lingue, quindi dovevo tradurre subito, veloce, raccontare delle cose, anche andavo sul tecnico, su certi prodotti, perché comunque erano tutti i settori possibili e immaginabili. E questo mi ha aiutato tanto a livello proprio della flessibilità del cervello, secondo me. Il russo come lingua è molto difficile e devo dire un po' mi dispiace, la sto un po' perdendo perché non la parlo tantissimo, infatti dovrei leggere un po' di più in russo.
Vabbè, adesso ti presento Sima, la nostra collega russa, così continui a praticarlo. SBS Russian c'è anche per te. Senti, in conclusione Xenia, immagino insomma tutte le persone che in questo momento stanno ascoltandoti e che sognano di parlare una lingua straniera, non necessariamente l'italiano, da australiani, dicono: ma come fa, che consigli si sente di darmi, Xenia?
Allora, innanzitutto di non farlo troppo sui libri, ma buttarsi nell'ambiente, quindi trovare qualcuno che parla la lingua, che ha un po' di pazienza, e comunque deve essere un processo divertente, non deve pesare, perché sennò se non ti diverti non associ questa lingua a un'esperienza positiva. Io questa cosa qua ho avuto col francese, l'ho proprio rimosso completamente, anche se lo parlavo, però l'ho rimosso perché non ho avuto delle esperienze belle in Francia. E poi parlare, praticare, leggere anche giornali più semplici, anche quelli dei libri dei bambini, però comunque praticare la lingua e andare nel paese dove si parla quella lingua lì, e avere anche una motivazione, secondo me, perché vuoi imparare la lingua. Magari hai una storia d'amore, oppure vuoi conoscere la cultura di quel paese lì. Devi avere la motivazione, come d'altronde con tutte le cose.
E se non ci fosse stato tuo marito, secondo te adesso parleresti ancora italiano così?
Sì.
Grazie Xenia.
Grazie a te Dario.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.